Gloria a Dio. Atti, capitolo 10. Leggeremo dal primo verso. Dio benedica la sua parola. Vi era in Cesarea un uomo di nome Cornelio, centurione della corte detta Italica. Quest'uomo era pio e timorato di Dio con tutta la sua famiglia. Faceva molte elemosine al popolo e pregava a Dio assiduamente. Egli vide chiaramente in visione, verso l'ora nona del giorno, un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse: Cornelio. Ed egli, guardandolo fisso e preso da spavento, rispose: Che c'è, Signore? E l'angelo gli disse: Le tue preghiere e le tue elemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio. E ora manda degli uomini a Joppe e fa venire un certo Simone, detto anche Pietro. Egli è ospite di un tal Simone conciatore di pelli, la cui casa è vicina al mare. Appena l'angelo che gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò due dei suoi domestici e un pio soldato fra i suoi attendenti. Dopo aver raccontato loro ogni cosa, li mandò a Joppe. Il giorno seguente, mentre erano in viaggio e si avvicinavano alla città, Pietro salì sulla terrazza verso l'ora sesta per pregare. Ebbe però fame e desiderava prender cibo, ma mentre glielo preparavano fu rapito in estasi. Vide il cielo aperto ed un oggetto che scendeva, simile a una gran tovaglia calata a terra per i quattro angoli. In essa c'era ogni sorta di quadrupedi, rettili della terra e uccelli del cielo. E una voce gli disse: Alzati, Pietro, ammazza e mangia. Ma Pietro rispose: No, assolutamente, Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di impuro e di contaminato. E la voce parlò una seconda volta: Le cose che Dio ha purificate, non farle tu impure. Questo avvenne per tre volte. Poi ad un tratto quell'oggetto fu ritirato in cielo. Mentre Pietro dentro di sé si domandava che cosa significasse la visione che aveva avuto, ecco gli uomini mandati da Cornelio, i quali, avendo domandato della casa di Simone, si fermarono alla porta. Avendo chiamato, chiesero se Simone, detto anche Pietro, alloggiasse lì. Mentre Pietro stava ripensando alla visione, lo Spirito disse: Ecco tre uomini che ti cercano. Alzati dunque, scendi e va con loro, senza fartene scrupolo, perché li ho mandati io. Pietro, sceso verso quegli uomini, disse loro: Eccomi, sono io quello che cercate. Qual è il motivo per cui siete qui? Volevo continuare dal verso 34. Ci rimane ancora qualche verso. Verso 34. E allora Pietro, cominciando a parlare, disse: In verità comprendo che Dio non ha riguardi personali, ma in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito. Questa è la parola che egli ha diretta ai figli di Israele, portando il lieto messaggio di pace per mezzo di Gesù Cristo. Egli è il Signore di tutti. Fine qui la lettura della parola di Dio. Signore, parla ai nostri cuori. Vede, dicevo, in questo periodo ha parlato molto la storia di quest'uomo, Cornelio, al mio cuore, e l'incontro che abbiamo tra Pietro e Cornelio racconta la storia di una svolta nella vita della prima comunità cristiana. Questa comunità che si era formata ed erano uomini che erano passati da un momento di scoraggiamento e di paura, era morto Gesù, loro si nascondevano, ma avevano realizzato qualcosa alla Pentecoste, ricordate? E da quel momento vediamo uomini completamente trasformati, completamente cambiati, uomini che non hanno più paura di professare, uomini che non si nascondono più, sono stati costretti e si sono dispersi, ma in qualunque posto vanno predicano l'Evangelo. Non gli interessa più se vengono catturati e messi in prigione, non gli interessa più se come Stefano verranno uccisi e lapidati, non gli interessa più di queste cose. Vedono ammalati guariti, o vedono spiriti immondi mandati via, vivono un periodo di grande benedizione. Eppure, nonostante questo, ci sono delle cose che, ecco, la prima comunità ancora doveva comprendere. Infatti, vediamo, non lo abbiamo letto, ma al verso 28 Pietro, quando andrà in casa di Cornelio, di là: voi sapete che non sia, come non sia lecito ad un giudeo di avere relazioni con uno straniero e di entrare in casa sua. Non c'erano relazioni, non ci poteva essere una relazione. E loro credevano e pensavano che il messaggio dell'Evangelo, la buona notizia, il messaggio di salvezza fosse rivolto esclusivamente al popolo di Israele, agli ebrei. Gli altri ne erano esclusi. Eppure questo è strano, perché Gesù, con il suo parlare, con le sue azioni, dimostra qualcosa di completamente diverso, perché noi vediamo un Gesù che mangiava con i peccatori, potremmo leggere nei Vangeli, ecco, portava a modello di compassione uno straniero, il samaritano, vedete, il levita, il sacerdote, non si fermavano nei pressi di quell'uomo, ma un samaritano lo prendeva ad esempio, aveva guarito il servitore di un centurione, aveva compiuto miracoli nel giorno di sabato, o aveva perdonato una prostituta, aveva toccato dei lebbrosi. Il Signore fa comprendere che, già fa comprendere che ciò che lui era venuto ad annunziare, ciò che era venuto a dire, non era rivolto solo ad un numero ristretto di persone, ma che era un messaggio universale. Ecco, viene a parlare, viene a dirci dell'universalità della salvezza. E gli uomini di quella prima comunità dovevano essere trasformati. Fratelli, questo è un evento importante anche per tutti noi, perché se oggi noi abbiamo la grazia di essere alla presenza di Dio, se oggi noi abbiamo la grazia di essere entrati a far parte del popolo di Dio, è proprio perché Gesù non ha avuto riguardi personali. Sì, c'era il suo popolo, che era il popolo di Israele, ma il Signore aveva dimostrato e dimostra ancora oggi che aveva un messaggio che riguardasse ogni persona. E come dicevo, è importante per noi, perché se noi siamo qui, se apparteniamo a Dio, se possiamo dire di essere figli di Dio, è perché Dio ci ama e non ha avuto riguardi personali per nessuno. Vogliamo dire grazie, Signore? Non era rivolto solo ad un popolo, ma era rivolto ad ognuno. Ed ecco che la prima comunità, come dicevamo, non aveva ben compreso queste cose. E Dio deve far comprendere che ha un'idea completamente diversa. E come dicevo, Gesù già lo aveva dimostrato. Ricordiamo tutti quando, parlando, Giovanni scrive, Giovanni 3,16, poiché Dio ha tanto amato il mondo. E questo lo diceva Gesù. Non lo diceva qualcun altro, lo diceva proprio Gesù, che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia vita eterna. E vediamo, non solo, poi vedremo, se noi leggiamo i capitoli successivi, al capitolo 11 vediamo che quelli che si erano dispersi per la persecuzione a causa di Stefano andarono sino in Fenicia, a Cipro, ad Antiochia, e la mano del Signore era con loro, c'è scritto, e fu grande il numero di coloro che credettero e si convertirono al Signore. Un numero enorme di stranieri. I fratelli di quel tempo, gli apostoli, si resero conto che Dio aveva un piano diverso da quello che era nella loro mente. Dio voleva salvare ognuno, qualunque persona avesse ascoltato il messaggio dell'Evangelo e lo avesse accettato nella propria vita, e Dio lo voleva salvare. E ne fu una testimonianza, lo vedremo dopo, non l'abbiamo letto, che il Signore battezzò nello Spirito Santo Cornelio e la sua famiglia, e subito dopo furono battezzati in acqua, e ancora dopo vediamo altre conversioni, la Chiesa cresceva, ci fu un grande risveglio in quel tempo, e i discepoli compresero. E poi abbiamo quello che potremmo definire una notizia eclatante: il Signore si sceglie un uomo, un persecutore, uno che aveva perseguitato i fratelli, era stato lì a dire sì, per me devono essere messi a morte, lo sceglie per essere un suo testimone. Cosa che per gli uomini di quel tempo, per gli ebrei, per Pietro e per quanti erano con lui, non poteva essere normale. Ma Dio, come dicevamo, aveva un piano diverso. E Cornelio era proprio un uomo di questi. Era un romano, centurione, un soldato che aveva anche delle responsabilità. Governava degli uomini, erano degli uomini sotto di lui. Era quindi, per cui, per gli ebrei, un tipo di uomo del genere era un non circonciso, era un esponente delle truppe di occupazione romana. E quindi era proprio un uomo da tenere fuori dal messaggio di salvezza. Era un uomo col quale non si doveva avere nulla a che fare, ma Dio ha la necessità di mettere le cose come lui aveva stabilito. Mi piace pensare come era nella sua idea originaria. Non ci doveva essere distinzione fra un altro uomo. La tradizione, la cultura non doveva essere un intoppo per l'annuncio del messaggio di salvezza. E Dio fa qualcosa di grande. Ecco, Cornelio per quegli uomini è fuori dall'annuncio di Gesù. Non poteva Cornelio ricevere questa bella notizia. Ma allora il Signore deve, vediamo, compiere qualcosa, deve andare oltre. Ed è bello vedere, fratelli, quest'uomo, Cornelio, ho detto prima, ha parlato tanto al mio cuore, perché era un uomo pagano, era un romano, ma c'è scritto, l'abbiamo letto, era un uomo pio, era un uomo timorato di Dio, faceva molte elemosine e pregava Dio assiduamente. Fratelli, a me metto vergogna dinanzi a un uomo del genere pagano che non aveva ancora ricevuto la salvezza, che viene considerato così, dopo aver detto del quale, parlando di Cornelio, si rende buona, tutto il popolo dei giudei rendeva una buona testimonianza di quest'uomo, però purtroppo non era ebreo e quindi il messaggio dell'Evangelo non era per lui. E non solo aveva tutte queste qualità, permettetemi di dire, ma appena l'angelo se ne andò, lui in ubbidienza a quello che aveva ricevuto da parte di Dio chiamò degli uomini e fece come il Signore gli aveva detto. Che grande esempio da un uomo pagano, fratelli e sorelle. Io lo prendo per la mia vita. Signore, io voglio imitare anche quest'uomo nell'assiduità della preghiera. Oh, Signore, dacci forza per essere come a te piace. Vedete, quest'uomo fa come il Signore gli ha detto. Abbiamo detto, ecco, il Signore era venuto a parlare dell'universalità della salvezza, ma dopo va oltre, è quello che Pietro e gli altri dovevano comprendere, e cioè che Dio, e lo dirà Pietro, non fa distinzioni e non fa preferenze. Noi siamo portati, ed io sono portato a volte a comprendere una cosa, e mentre pregavo nel banco il Signore ha parlato al mio cuore, mi faceva comprendere una cosa, che in questi ultimi tempi in mezzo a noi sono stati dei fratelli che ci sono dei fratelli in mezzo a noi che hanno un impegno settimanalmente di andare alla CRIVOP, sarebbe quelle famiglie dei carcerati, vanno fuori ai carceri, si prendono cura di queste persone. Ci sono altri gruppi di persone che vanno al CERT, è una comunità di tossicodipendenza evangelica che si trova a Castellammare. Poi sono stati in mezzo a noi fratelli che si occupano e sono impegnati per il progetto 72 ore per la vita, cioè che vanno per le strade di notte ad evangelizzare le prostitute. E pensavo una cosa, che tante volte quando noi pensiamo a queste persone e poi pensiamo a noi, viene inconsciamente nella nostra mente che un poco poco noi siamo meglio di loro, che noi non abbiamo fatto le cose che hanno fatto loro. C'era una sorella che diceva, oggi attivamente impegnata per curare le famiglie dei carcerati, che prima che il Signore toccasse il suo cuore, lei diceva, io pensavo che quelle persone meritavano di stare lì, perché loro avevano sbagliato e dovevano pagare. Poi avvenne una cosa nella sua vita, si ammalò gravemente. Per svariati mesi fu costretta a rimanere a casa e l'unico momento di ristoro per la sua vita era quando i fratelli l'andavano a trovare e gli parlavano di Gesù e leggevano un passo e pregavano e cantavano insieme. Era l'unico momento e il Signore gli fece comprendere che quelle persone chiuse nel carcere avevano bisogno di qualcuno che andasse lì e gli andava a parlare. Sì, erano uomini e donne che avevano sbagliato, ma non per questo erano da giudicare e da condannare, ma erano persone da amare. Da quel momento il Signore la guarì e lei da quel momento ha avuto nel cuore di andare nei carceri a parlare a quelle donne di Gesù E quelle donne potevano dire la stessa cosa: l'unico momento in cui io provo gioia nel mio cuore e sono felice è quando mi venite a parlare di Gesù. Signore, aiutaci, Padre, a non fare distinzioni. Ecco, Dio non fa distinzioni e preferenze con gli uomini, con alcuno. E Gesù ci aveva già avvertito che sarebbe avvenuto questo. Vi ricordate quando viene raccontata da Gesù stesso la parabola del gran convito? C'era un uomo che fece una festa, mandò i suoi servi ad invitare le persone. Venite, ognuno trovava una scusa, chi aveva comprato un campo, in Luca capitolo 14 si trova, chi aveva comprato dei buoi, chi aveva preso moglie, tutti avevano delle scuse. Ma allora il padrone disse ai servi: andate fuori per le piazze, per i crocicchi delle strade, ma prendete poveri, storpi, ciechi, zoppi. Matteo si dirà: prendete cattivi e buoni, chiunque accetti questo invito, portatelo qui alla festa. E io pensavo, e dicevo prima, a volte mi viene in mente una cosa, che soprattutto ad esempio i nostri figli, i nostri familiari che sono in mezzo a noi, e io ero uno di questi, sono cresciuto in una famiglia, all'età di 9 anni ho cominciato a frequentare la chiesa, pensavo di non avere bisogno di Gesù, non trovavo il motivo per cui io dovevo aver bisogno, dicevo non ho fatto nulla di male. Allo stesso momento ci sono persone, ecco, avendo a che fare con prostitute, con tossicodipendenti o avendo a che fare con persone carcerate, ci sono tanti e tanti che vanno al lato opposto e che dicono: ma il Signore mi potrà mai perdonare per quello che ho fatto? Io riconosco quello, ho fatto tanto male, ma il Signore mi potrà perdonare mai per quello che ho fatto? Oh, c'è una voce che dice: Dio non ti perdonerà. Il Signore vuole dire ad ognuno di noi, ci vuole ricordare, o che eravamo quella categoria, o eravamo quell'altra, Dio vuole perdonare tutti. E dopo vedremo in Romani, se voi vedete, dopo Paolo lo dirà, hanno compreso bene quello che voleva dire il Signore. Che diremo dunque, dirà Paolo ai Romani? Siamo noi forse superiori parlando che loro erano ebrei? Non affatto, perché abbiamo già dimostrato che tutti, giudei e greci, sono sottoposti a peccato, come è scritto: non c'è nessun giusto, neppure uno. O che può essere una prostituta, un tossicodipendente, un carcerato, qualcuno che ha fatto del male, può essere figlio di convertiti da tanti anni, frequentare la chiesa, la scuola domenicale. Tu hai bisogno del sangue di Cristo Gesù affinché i tuoi peccati siano perdonati. E Dio ti dice: io non faccio distinzioni. E come dicevo mentre ero lì nel banco e pregavo il Signore, mi faceva comprendere una cosa, che la parola dice che noi siamo stati riscattati, comprati, non con oro e con argento, ma col prezioso sangue. E quel sangue, lo stesso sangue che è servito per il perdono di una prostituta, per il perdono di un tossicodipendente, per il perdono di un carcerato, per il perdono di un malfattore, di un bugiardo, è lo stesso, è identico sangue che serve per il perdono tuo che ti reputi giusto. Perché se tu non confessi i tuoi peccati al Signore, puoi essere la persona più brava di questo mondo, non avrai la salvezza. E ecco, dopo Paolo continuerà ai Romani, dice: tutti, fratelli, tutti, amici cari, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. E dopo dirà ancora: mediante il suo sangue noi abbiamo il perdono dei nostri peccati. Che dunque, c'è qualche vanto, dirà Paolo? Dov'è dunque il vanto? Che forse tu dici, e io dicevo: oh, ma io non mi sono mai drogato, non ho mai rubato, non sono stato mai in galera, non ho fatto mai certe cose, non ho fatto le cose che facevano quelli lì, ma ho avuto comunque bisogno dello stesso sangue che lavasse i miei peccati. Non c'è vanto, fratelli, ed è per questo che noi dobbiamo cominciare e dobbiamo continuare
ad avere lo stesso sguardo, guardare gli altri con lo stesso sguardo con cui li guarda Cristo Gesù. E non perché il Signore ci ha salvati, siamo nella sua casa, il Signore parla al nostro cuore, il Signore ci benedice, perché a volte, tante volte inconsciamente lo facciamo, non volendo lo facciamo, e allora vengono persone in mezzo a noi, persone nuove, e allora noi li guardiamo un po' così strani, no, ma noi dobbiamo avere lo stesso sentimento che era in Cristo Gesù. Io dico sempre, e mi faccio una domanda, ma se Gesù fosse venuto nelle nostre comunità o insieme a noi, noi sappiamo che lui viene in un modo spirituale, ma se fosse venuto in forma umana nella nostra chiesa, insieme a noi nelle nostre evangelizzazioni, culti all'aperto, di chi si sarebbe preoccupato Gesù? Di quelli che si ritenevano giusti o si ritengono giusti, che non hanno bisogno di nulla, o che sì, quasi quasi, io non ho fatto le stesse cose che fanno gli altri, sono in fondo sono una brava persona. Il Signore è morto per quelle persone, ma io credo che il Signore si preoccuperebbe di quanti sono magari nell'ultimo banco, nell'angolo, e si mettono vergogna anche di alzare lo sguardo, di quelli che si ritengono dei peccatori, che forse pensano che il Signore non può perdonare, perché sì, Dio amore, ma Dio è giusto e forse non li perdonerà. No, stamattina il Signore vuole ricordare ad ognuno di noi che Egli non fa distinzione di persona. E noi vogliamo ringraziare, fratelli, perché io non so voi, ma un tempo io pensavo di essere giusto e di non avere bisogno del Signore, ma oggi quando mi guardo allo specchio della parola, dico: Signore, come fai ad avere ancora pietà di me? E il Signore mi ripete: perché io non faccio distinzioni di persone, ma voglio che chiunque ascolti questo messaggio sia salvato. E noi vogliamo dare agli altri, fratelli, quello che Dio gratuitamente ha dato a noi. Pietro lo ha capito, dopo lo capirà, vedete, lo abbiamo letto. Oh, Dio, ma Dio mi ha mostrato che nessun uomo deve essere ritenuto impuro o contaminato. E abbiamo letto, cominciando a parlare, disse: in verità comprendo che Dio non ha riguardi personali, ma che in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito. E dopo dirà: di lui attestano tutti i profeti che in chiunque, qualunque sia il tuo peccato, qualunque sia quello che hai fatto nel passato, chiunque tu sia, chiunque, anche se sei figlio di credente, frequenti la chiesa da tanti anni, ma ancora non hai accettato Cristo come tuo personale salvatore, hai chiesto perdono dei tuoi peccati, chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. E vogliamo dire: Signore, quanti stamattina sono in mezzo a noi ancora non hanno ricevuto il perdono, possa tu salvarli questa mattina, perché tu sei venuto a ricordarci che tu non fai distinzione di persone, non fai distinzione di peccato, ma chiunque viene a te con un cuore desideroso, bisognoso, e ti chiede perdono, il tuo sangue è potente da lavare ogni peccato. Fratelli, attenzione a non arrivare al punto di riconoscerci o di considerarci giusti davanti a Dio. Non saremo mai giusti, ma noi siamo giustificati per il sangue di Cristo Gesù. E questa è una grazia, non è un merito, non è un privilegio. Lo dobbiamo tutto al Signore che ha fatto ogni cosa buona. Noi vogliamo dire grazie, Signore. Oh, vedete, questa è una rivoluzione nel tempo, nella mente di Pietro e di quanti poi udranno, perché poi andranno lì delle persone, oh, perché si preoccuperanno: che cosa sta avvenendo? L'Evangelo è annunciato anche agli stranieri. Ma quando vedono lì e vedono le persone che sono battezzate nello Spirito Santo, comprenderanno e diranno, glorificheranno Dio dicendo: Dio dunque ha concesso il ravvedimento anche agli stranieri affinché abbiano vita. E noi vogliamo dire: Signore, grazie, perché anche noi siamo quegli stranieri e Dio ha concesso anche a noi, che privilegio, fratelli e sorelle, di ottenere la vita e la vita eterna nel nome di Gesù. Vogliamo dire gloria a Dio? Vogliamo dire: Signore, grazie, non meritavamo questo amore, Signore, eppure tu l'hai riversato nella nostra vita. Ma come dicevo, questo è solo uno dei punti, che Dio non fa distinzioni, Dio non ha preferenze. Ma ci sono anche altri due aspetti che brevemente voglio condividere insieme a voi, ed è l'importanza della preghiera e della perseveranza. Cornelio, sebbene fosse pagano, c'è scritto, l'abbiamo letto, non lo voglio ripetere, ma pregava Dio assiduamente e ha una visione da parte di Dio, ha una parola da parte di Dio. Pietro, allo stesso modo, sale per pregare. Fratelli, se vogliamo vedere di più nella nostra vita, se vogliamo vedere Dio all'opera nella nostra vita, dobbiamo vivere una vita di preghiera, una vita ai suoi piedi. Quest'anno ho fatto un'esperienza particolare a Roccamonfina, non racconterò tutto, ma mi sono reso e ho compreso una cosa, mi sono reso conto di una cosa, che tante volte noi vorremmo fare a modo nostro, vorremmo fare con le nostre forze, anche per quanto riguarda la salvezza dei nostri familiari, dei nostri figli, dei giovani, di coloro che vengono nella comunità per le prime volte. Oh, allora per i giovani si mettono attività, si fanno delle cose che sono tutte buone. Ma la prima battaglia che bisogna combattere per la salvezza di queste persone è con la preghiera, fratelli. Perché non è una questione umana, perché tu a una persona gli puoi dare tutto, ma se non cambia dentro, non cambierà mai nulla. È l'unica che può cambiare, l'unico che può cambiare all'interno una persona, quella è solo l'opera dello Spirito Santo. E mi sono reso conto che quando noi preghiamo per una persona affinché lei possa aprire il cuore per i nostri figli, per i nostri familiari, mi sono reso conto che lì stiamo combattendo, in preghiera, sulle ginocchia, e Dio combatte per noi. Tante volte veniamo scoraggiati, siamo afflitti, abbattuti, perché non vediamo subito la ricompensa di quella preghiera. Ma c'è scritto che Cornelio pregava assiduamente. Non c'è scritto che cosa chiedesse al Signore, ma la risposta ce l'abbiamo dopo, perché l'angelo dirà: le tue preghiere, le tue elemosine sono salite. Probabilmente lui diceva: Signore, tu sai che io ti amo, vedi che io prego, ho desiderio di conoscerti di più, di scoprire quello che ho bisogno di sentirmi dire, che cosa devo fare. Perché quando parlavano alle persone per le prime volte dicevano: che dobbiamo fare adesso? Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato e riceverete il dono dello Spirito Santo. Cornelio aveva bisogno di qualcuno che gli dicesse quello che doveva fare. E il Signore passa tempo, ma gli manda sulla sua strada Pietro. È assiduo, non si arrende. Ma chi me lo fa fare a me? Io sono romano, comando. E questi dicono pure che perché sono, non sono un giudeo, perché non sono un ebreo, non sono degno e sono escluso dal messaggio dell'Evangelo. Oh, ma chi me lo fa fare a me? Mo lascio tutto, abbandono tutto. No, Cornelio è assiduo nella preghiera, è assiduo a chiedere a Dio qualcosa che si riveli nella sua vita e gli faccia comprendere quel vuoto, che potesse riempire quel vuoto, che gli faccia comprendere che cosa doveva fare. E quando c'è l'assiduità nella preghiera, e per preghiera, fratelli, io non mi riferisco solo a quando dedichiamo del tempo ed è buono, ma vivere una vita di preghiera, alzarsi la mattina già con una preghiera nel proprio cuore, vivere la propria vita non con la testa fra le nuvole, ma con una preghiera in comunione con il Signore, arrivare nonostante le difficoltà e gli affanni che tante volte nella vita ci sono, alla presenza di Dio nella sua casa, ancora con quei problemi, ma con la gioia di Dio nel cuore, con una richiesta magari fatta durante la giornata, poi presentarsi nella casa e farla a Dio, ecco, vivere e andare a dormire la sera e prima di addormentarsi ancora pregare il Signore, leggere un passo della Bibbia, vivere in comunione con il Signore. Daniele lo faceva, tanti uomini di fede lo hanno fatto, e coloro che l'hanno fatto, come Pietro, come Cornelio, hanno visto Dio all'opera. E se tu e Dio vogliamo vedere Dio all'opera, se vogliamo vedere la salvezza dei nostri familiari, non ci sono tante cose da fare. Dobbiamo pregare il Signore, vivere una vita in ubbidienza, con una buona testimonianza. L'abbiamo letto, aveva una buona testimonianza. E quando ci sono questi requisiti, passerà forse del tempo, ma tu vedrai i tuoi familiari salvati. Dobbiamo dire: Signore, aiutaci ad essere uomini e donne di preghiera. Ecco l'esempio, lui era così. Se io mi guardo Cornelio, posso dire di essere la stessa persona? A che livello è la nostra preghiera, fratelli, sorelle? Preghiamo abbastanza? O ci lamentiamo solo che non vediamo le cose cambiate? Il Signore stamattina ci sta incoraggiando e dicendo: se vuoi vedere che le cose cambino, c'è bisogno della preghiera. Gesù pregava, questi uomini pregavano e le cose cambiavano. Vogliamo vedere le cose cambiare? Hai qualcosa da vedere cambiato nella tua vita? Fratelli, quanti di noi abbiamo da vedere delle cose cambiate nella nostra vita? Non ci arrendiamo, continuiamo a pregare assiduamente come faceva Cornelio. E concludo dicendo quest'altro aspetto, che è riferito sempre alla preghiera. Cornelio pregava e pregava assiduamente, cioè non si arrende all'evidenza dei fatti. Non sappiamo per quanto tempo Cornelio prega, ma c'è scritto che prega. Ma quando il Signore decise di intervenire, affrettò le cose e in pochi giorni Dio rispose a Cornelio, preparò Pietro e Cornelio e la sua famiglia, lo potete leggere dopo, furono battezzati nello Spirito Santo, furono battezzati in acqua e da quel momento la loro famiglia fu una famiglia benedetta. Tante volte noi preghiamo il Signore, ma non vediamo subito la risposta del Signore. E mi ha incoraggiato tanto questo testo, a prendere esempio da Cornelio, perché mentre Cornelio pregava, Dio stava preparando il cuore di Pietro ad andare da Cornelio. Probabilmente tu ed io stiamo pregando per qualcosa il Signore. Non vediamo risposta. Probabilmente perché il Signore sta preparando il cuore del nostro Pietro a ricevere. Pietro non era pronto, non era ancora pronto, doveva essere preparato. Dio lo preparò e poi lo mandò da Cornelio. Io so chi è il mio Pietro, la persona per la quale le persone, la cosa per la quale io sto pregando. E non vedo, fratelli, ancora risposta. Ma il Signore mi ha parlato e sta parlando ad ognuno di noi stamattina. Io sto preparando il tuo Pietro. E quando meno ce lo aspettiamo, il Signore affretterà tutto quello che non era stato fatto nel tempo che Cornelio non vedeva. Il tempo della sua preghiera in pochi giorni fu risolto dal Signore. Dio parlò a Cornelio, Dio preparò e parlò a Pietro, Pietro andò da Cornelio e Cornelio ebbe la risposta alla sua preghiera. All'improvviso, quanto meno ce l'aspettiamo, con la certezza che il Signore, mentre noi non guardiamo, vediamo, mentre noi pensiamo che Lui non è all'opera, Dio sta preparando probabilmente il cuore del tuo familiare, perché non è ancora pronto. Verrà il momento in cui sarà pronto, avrà la necessità, verrà la presenza di Dio, il suo cuore sarà pronto a ricevere la parola. E il Signore entrerà, quella parola porterà frutto e sarà una nuova salvezza. La mia preghiera è che stamattina in mezzo a noi ci possano essere persone che già stamattina sono pronte, che ricevano quella parola. Perché come dicevo, le persone che ascoltavano Pietro parlare venivano con punte nel cuore, venivano toccate, gli dicevano: questa parola mi ha toccato, ho compreso che sono peccatore, che ho bisogno di qualcuno che mi salvi, ho capito che solo Gesù mi può salvare, che quel sangue mi può salvare, che nonostante io sia di una categoria, che sia un adultero, che sia un bugiardo, che sia un omicida, o che sia in un certo modo, o che sia un figlio di credente, o che sia in una famiglia di credenti, io riconosco di essere un peccatore, di aver bisogno di quel sangue. Che devo fare? Ravvediti, ravvediti, chiedi perdono dei tuoi peccati. Dicevamo la preghiera è importante. Ti basta stamattina una semplice preghiera? Signore, riconosco il mio peccato, salvami. È il Signore che non fa distinzione e che vuole salvare chiunque lo farà. E noi certi, fratelli, noi siamo certi che il Signore è potente questa mattina anche da battezzare nello Spirito Santo. E non perché crediamo e lo ripetiamo in modo automatico, ma perché Dio è potente da farlo, ma dipende da noi. E per questo vi invito a chinare il capo, fratelli e sorelle.